Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. La maglietta della discordia fa discutere quella indossata da Ueli Maurer, dedicata a un gruppo folcloristico anti-Covid Pass. Le forti reazioni sono il sintomo della tensione sociale e politica. No all'esportazione di armi verso i paesi in guerra. Dopo gli Stati, il tema approda oggi al Nazionale, dove il confronto si preannuncia più aspro. $1 miliardo per aiutare l'Afghanistan, e questa è la cifra raccolta oggi tra i paesi donatori a Ginevra. Ma come cambierà l'aiuto umanitario nel paese? Ne parleremo con il fondatore di Médecins Sans Frontières. La nuova Cape Canaveral, la Scozia, punta sulla sua posizione geografica e le sue competenze tecnologiche e si canta come base spaziale in Europa. Una maglietta indossata da Ueli Maurer fa discutere la Svizzera. Il consigliere federale nel weekend è stato fotografato con una t-shirt con logo di un gruppo molto presente alle manifestazioni di protesta contro le misure anti-pandemia. La critica principale: aver violato la collegialità del governo. Al di là di questo, però, il gesto, tra provocazione e spontaneità, si inserisce in un clima decisamente teso a livello politico, palpabile anche a Palazzo Federale, come sentiamo nel contributo da Berlino. Di Alan Crameri.
In Piazza Federale una bambina vestita solo col pannolino si gode gli spruzzi della fontana e il caldo settembrino. Non nota due gruppi di cittadini che a pochi metri, muniti di dépliant, fermano i deputati, e non nota nemmeno il dispiegamento di polizia più massiccio del solito davanti al Parlamento.
Io sento qualcosa che mi mette un po' a disagio, perché non sono abituata in questo paese che si discute in quel modo.
Jacqueline De Quattro, deputata liberale, mascherina bianca, proprio oggi ha dovuto inoltrare alla polizia un SMS minaccioso ricevuto da un cittadino. Non era il primo. Lei ritiene inopportuna la scelta di Ueli Maurer di indossare una maglietta dei Freiheitsstrichler della Svizzera centrale, molto appariscenti coi loro campanacci alle manifestazioni anti-Covid. Corona.
La maglietta è anche un simbolo, c'è una squadra e un'altra squadra e si oppongono, si combattono.
Matthias Ebischer, socialista, mascherina nera, non crede che il gesto di Maurer sia stato premeditato.
Io conosco Ueli Maurer già da 20 anni e questo è tipico Ueli Maurer, non ha pensato tanto.
Secondo lui ha preso la t-shirt passatagli da un collega di partito e poi i social media hanno fatto il resto della polemica.
E questo non mi piace, adesso qui in Svizzera non si può più parlare, c'è solo bianco e nero.
Yves Nideger, UDC, la mascherina non la porta. Sostiene che Ueli Maurer, con la sua latente ostilità a molte misure, permette a una parte dei cittadini di identificarsi, malgrado tutto, col governo. Al di fuori del Parlamento, tra i due gruppi di cittadini che cercano di convincere i deputati, passa Albert Rösti, UDC, mascherina azzurra. Scambia due parole, poi passa avanti. Il momento è teso, ma è convinto non lascerà cicatrici nel paese. A fermarlo sono stati esponenti di MassFol, critici con le misure anti-Covid, e di Extinction Rebellion, attivisti per il clima. Ognuno convinto di combattere una battaglia decisiva per il futuro, anche della bambina col pannolino che ignara a pochi metri continua a correre spensierata.
Siamo ora ai dati Covid di oggi. Poco più di 6.000 sono le nuove infezioni registrate nel fine settimana dall'Ufficio Federale della Salute Pubblica. La media sui 7 giorni si assesta così a 2.609 casi, il che corrisponde a un meno 3% rispetto alla settimana precedente. In diminuzione anche le persone ospedalizzate, attualmente sono 829 con una flessione del 2%, e in calo del 6% anche i pazienti ricoverati in cure intense, che sono 280. Ad aumentare è per contro il numero dei vaccinati, mediamente vengono immunizzati quasi 27.000 persone al giorno, circa un quarto in più rispetto a una settimana fa. Ed ora i lavori veri e propri delle Camere federali, con l'iniziativa popolare che vuole inasprire i criteri di vendita di armi della Svizzera, la cosiddetta iniziativa correttiva. Il dossier, arrivato oggi in Consiglio nazionale, comprende anche un controprogetto simile al testo originale, dai cui dettagli dipendono le sorti stesse della votazione popolare. Da Berna sentiamo Gian Paolo Driussi.
Depositata nel 2019 dopo una raccolta firme in tempo record, l'iniziativa chiamata Contro l'esportazione di armi in paesi teatro di guerre civili chiede di tornare alle prassi precedenti il 2014, escludendo dai destinatari tutti i paesi che violano sistematicamente i diritti umani e togliendo al governo le sue attuali competenze decisionali in materia. A differenza dell'iniziativa, che agirebbe sulla Costituzione, il controprogetto nel frattempo elaborato interverrebbe a livello di legge e, nella versione emendata dal Consiglio degli Stati, è talmente simile all'originale che gli iniziativisti si erano già detti pronti a ritirare il loro testo in caso di conferma da parte della seconda Camera. Le cose si sono oggi dimostrate subito più complicate, col centrodestra che ha proposto di ripristinare qualche deroga decisionale in mano al governo e di prevedere eccezioni alla vendita verso paesi considerati democratici che hanno un sistema di controllo d'esportazione simile a quello svizzero.
Was heißt denn das, demokratische Länder?
Ma cosa significa, ha risposto la socialista e iniziativista Priska Seiler Graf, attualmente non possiamo vendere armi né alla Turchia né all'Ucraina in quanto paesi coinvolti in un conflitto. Con questa aggiunta sarebbe invece teoricamente possibile farlo. Si tratterebbe dunque di un allentamento delle norme, non di un inasprimento. Se viene approvata questa modifica, non ritireremo la nostra iniziativa.
Geschätzte Initianten der Korrekturinitiative.
Cari iniziativisti, ha risposto Maya Riniker per il PLR, questa aggiunta non è altro che la ripresa di una frase che voi stessi avete inserito nel testo originale e siamo d'accordo con voi, ci vogliono delle eccezioni. Ricapitolando, gli stati avevano reso il controprogetto una fotocopia dell'iniziativa, i contrari alla proposta hanno ripreso un concetto formulato dagli stessi iniziativisti per far rientrare dalla finestra a livello di legge delle eccezioni che il centrosinistra non immaginava minimamente. Succede anche questo nella politica federale.
Ora parliamo di un'altra assemblea, perché più di $1 miliardi sono stati raccolti a Ginevra dalla conferenza dei paesi donatori per l'Afghanistan, un evento che ha visto la partecipazione di un centinaio di paesi. Sentiamo in redazione Claudio Bustaffa.
Ad aprire la conferenza è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.
I urge you to support our flash appeal.
Servono $606 milioni, ha detto, per dare aiuti a 11 milioni di persone nei prossimi 4 mesi.
To get urgent assistance to 11 million people in the next 4 months.
Sono i numeri dell'emergenza che sta colpendo l'Afghanistan, crisi economica e sociale, con più di 3,5 milioni di sfollati interni e con metà della popolazione che, secondo stime ONU, dipende dagli aiuti internazionali. E Guterres ha definito proprio gli aiuti umanitari una leva per facilitare i contatti con i talebani e ha riferito che è stato superato $1 miliardi in promesse di donazioni, anche se lo stesso Guterres ha specificato che non è ancora possibile sapere nel dettaglio se si tratta di tutte donazioni nuove o se in parte gli stanziamenti erano già annunciati. Un esempio, mercoledì il Consiglio federale aveva stanziato altri $33 milioni per l'Afghanistan, portando quindi il totale fino a fine 2022 a $60 milioni. Lo ha ricordato a Ginevra il capo del Dipartimento Affari Esteri, Ignazio Cassis, che ha poi aggiunto:
Les besoins urgents du peuple afghan exigent une intervention humanitaire.
I bisogni urgenti del popolo afghano esigono un intervento umanitario rapido, deciso e ben coordinato, ha detto Cassis. Tuttavia i soli finanziamenti non basteranno. Occorre agire sul terreno. Chi controlla il territorio afghano ha la responsabilità di garantire un accesso agli aiuti umanitari senza ostacoli. Cassis ha poi ribadito l'urgenza di proteggere le minoranze del paese e le donne in particolare. Su questo aspetto una forte denuncia è stata lanciata in mattinata dall'alta commissaria ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, che ha accusato i talebani di aver tradito le promesse, puntando il dito contro le forti restrizioni imposte alle donne e la persecuzione degli oppositori politici.
Ma l'aiuto umanitario in Afghanistan è stato finora parte dell'intervento occidentale, che è fondamentalmente stato di stampo militare. Si potrà ora renderlo compatibile, questo aiuto umanitario, con il nuovo regime dei talebani? Gabriele Fontana l'ha chiesto a Jean-Christophe Ruffin, che è fondatore dell'ONG Action contre la faim e in precedenza di Medici senza frontiere. Sentiamolo.
Con la guerra in Afghanistan siamo entrati in una fase in cui l'umanitario è diventato un ramo di democratizzazione obbligatoria, armata, e questo Dall'inizio noi abbiamo detto, noi delle organizzazioni non governamentali, abbiamo detto dall'inizio che non si poteva finire bene, perché c'è una contraddizione fondamentale tra gli obiettivi umanitari e gli obiettivi politici. E nel caso dell'Afghanistan è stato un laboratorio di questa ambivalenza, perché evidentemente gli americani hanno voluto imporre un sistema politico che non è adattato alla situazione locale, perché l'Afghanistan è un paese che ha la sua propria storia. Quello che vediamo oggi è il ritorno di questa storia e finalmente forse questo va a chiarire un po' la situazione, perché si vedete oggi l'azione umanitaria va a continuare, le forze armate sono andate via, quindi forse questo, dopo di tutte le tragedie che abbiamo viste questi ultimi giorni, dopo questo forse la situazione va a essere più chiara.
Si è molto parlato della questione delle donne, se ne parla ancora adesso per l'Afghanistan, però pone la questione un po' anche dell'universalità dei diritti. Era ragionevole, era giusto?
È giusto nel senso che noi abbiamo il nostro sistema politico, siamo attaccati ai diritti umani e evidentemente alla condizione delle donne. Abbiamo creduto per questi 30 ultimi anni che finalmente era la nozione di fine della storia e che il mondo dopo della fine della guerra fredda era unificato e che questi valori possono essere esportati al mondo intero. E oggi, specialmente nel caso dell'Afghanistan, stiamo realizzando che è più complicato che questo. Bon, io preferisco evidentemente che le donne siano libere in Afghanistan, che le ragazzine possono andare alla scuola e tutto, ma il problema è sapere se noi abbiamo la forza di mantenere le condizioni per questo, e la risposta chiaramente è no.
Quindi c'è anche una responsabilità poi adesso dei confronti di quelli afghani che hanno partecipato a questo progetto di costruzione di una nazione su questo modello, no? Che vediamo abbandonati un po' al loro destino.
È questo che è tragico. Abbiamo dato una speranza per questa parte della popolazione che chiaramente non era reale, e per questo che noi abbiamo la responsabilità oggi perlomeno di dare un futuro, per questo che noi dobbiamo accettare i rifugiati che fuggono d'Afghanistan oggi, non è solo per il reto di asilo, non solo, ma perché noi siamo responsabili dei rischi che queste gente hanno preso.
Jean-Christophe Ruffin, microfono di Gabriele Fontana, lo ricordo, fondatore della ONG Action contre la faim e uno dei fondatori di Medici Senza Frontiere. A proposito dei collaboratori delle ONG straniere che sono ancora in Afghanistan, io vi segnalo la puntata di Modem che alle 19:25 andrà in onda in replica su Rete 2, sentirete proprio la testimonianza di una di loro. Gli accordi di rimpatrio che l'Unione Europea firma con i paesi di origine e di transito dei migranti respinti funzionano male, lo dice una relazione speciale della Corte dei Conti dell'Unione Europea che ha esaminato le differenze tra la teoria e la pratica dal 2015 al 2020. Da Bruxelles, Thomas Miglierina.
Ogni anno a circa 500.000 di cittadini non UE o dello spazio Schengen viene ingiunto di lasciare il territorio, ma meno di uno su cinque se ne va davvero. Bruxelles ha concluso 18 accordi di riammissione con altrettanti paesi di origine o transito e ne sta negoziando altri 6. A questi si aggiungono 6 accordi non vincolanti che paradossalmente hanno mostrato di funzionare meglio di quelli vincolanti. Che rimpatriare i migranti irregolari non sia facile perché i paesi non collaborano è cosa nota. I paesi sono riluttanti ad accettare cittadini terzi, qualcuno respinge anche i propri. È il caso del Gambia, a cui in questi giorni l'Unione Europea sta minacciando il blocco dei visti dopo che questo Stato si rifiuta di accogliere dei gambiani espulsi dalla Germania. Secondo la Corte dei Conti, uno dei problemi è che i paesi UE spesso non parlano con una voce sola. I paesi terzi si convincono così che è meglio negoziare delle intese bilaterali, come fa tra l'altro la Svizzera, che conclude i propri accordi e non è legata a quelli UE. Il rafforzamento del sistema di rimpatri è una delle cose su cui punta l'attuale Commissione nella riforma del regolamento Dublino, riforma che però è ancora in alto mare.
Patrick Zaki sarà processo da domani in Egitto. Dopo un anno e 7 mesi di detenzione preventiva, lo studente egiziano dell'Università di Bologna dovrà affrontare una udienza preliminare. Gli sarà contestato in particolare un testo scritto un paio d'anni fa in difesa della minoranza copta, cristiana, dunque in Egitto. Rischia fino a 5 anni di carcere, lo ricordo, per lui si è mobilitata Amnesty International. Cape Canaveral, Baikonur, Kourou sono basi spaziali conosciute negli Stati Uniti, in Kazakistan, in Sud America ed ora anche in Europa potrebbe nascere qualcosa. C'è infatti una regione che possiede la latitudine ideale per i lanci, una forte tradizione scientifica e una forza lavoro preparata. È la Scozia che sta scommettendo molto sul settore dello spazio. I risultati finora sono davvero promettenti. Il servizio di Eugenio Facci.
That's because of our access to polar and sun synchronous orbits.
Uno dei grandi vantaggi della Scozia è la sua latitudine, perché permette di effettuare facilmente lanci satellitari verso orbite polari e verso le cosiddette orbite eliostazionarie. In questo senso la geografia della Scozia offre un grande vantaggio competitivo.
Quando pensiamo ai satelliti artificiali è quasi inevitabile pensare ai più famosi centri spaziali del mondo, come Cape Canaveral o Baikonur. Ma nel business dello spazio c'è un nuovo attore che vuole farsi largo, il Regno Unito e in particolare la Scozia. Già oggi Glasgow è la seconda città dove si producono più satelliti al mondo, dopo Houston negli Stati Uniti. E non è un caso. Karen Wilson è la responsabile del settore spazio per il Ministero dello Sviluppo scozzese.
Oggi molti satelliti sono alimentati a pannelli solari e quindi hanno bisogno di orbite che permettono di massimizzare l'esposizione al sole. Queste orbite, chiamate eliostazionarie, sono facilmente raggiungibili dalla Scozia.
I piani del governo britannico in questo senso sono ambiziosi. Si vuole arrivare entro il 2031 a coprire il 10% del business globale dei satelliti artificiali, con un giro d'affari equivalente a 5 miliardi di franchi l'anno.
In Scozia stiamo allestendo ben 5 diversi centri spaziali. 3 di questi siti saranno adibiti a lanci verticali, i lanci tra virgolette tradizionali. Gli altri 2 siti invece sono per lanci orizzontali. La tecnica sfruttata recentemente ad esempio dalla Virgin Galactic per lanciare nello spazio Richard Branson. In questo caso il satellite decolla a bordo di un aereo e poi viene rilasciato. In quota.
Il tassello che mancava in un paese non abituato a essere sede di lanci spaziali era un chiaro programma di supporto politico e legislativo. Questo è arrivato in luglio con l'introduzione da parte del Parlamento dello Space Act.
So now that that has come into force.
A questo punto è quasi tutto pronto e si sta lavorando a grande ritmo nei 5 centri spaziali per finalizzare gli ultimi dettagli. Se tutto va bene, dovremmo vedere i primi lanci dalla Scozia già nel 2022.
Glasgow, dunque, la nuova mecca per i lanci spaziali dall'Europa. Noi ci fermiamo qui con il Radiogiornale. Buona serata e buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.